Londra, dicembre 1811, zona dei Docklands, quartiere di Wapping. Nei prossimi 12 giorni stanno per essere compiute due stragi per un totale di 7 vittime. Il primo massacro avviene il 7 dicembre, una notte gelida e buia nei vicoli di una Londra completamente diversa da quella di oggi. Un uomo si è fermato nei pressi di un negozio di biancheria al 29 di Redcliffe Highway. Questo è l'appellativo che si usava un tempo per indicare una strada nell'East End di Londra. Nel 1811 quella strada si trova in una zona considerata molto pericolosa, tra case fatiscenti e vicoli in cui è meglio non entrare. Ma l'uomo che sta fermo nel freddo della notte non ha paura di fare brutti incontri, perché lui stesso sta per trasformarsi nel brutto incontro di un'intera famiglia. La famiglia in questione è quella dei Marr. Timothy Marr, 27 anni, è un ex marinaio che gestisce il negozio di biancheria. Timothy si è sposato da poco con Celia e insieme hanno avuto un figlio che ha appena superato le 14 settimane di vita. Timothy ha assunto un apprendista, James Gowan, e una ragazza che aiuta in casa, Margaret Jewell. Vivono tutti assieme nel retrobottega da aprile di quell'anno. L'uomo che continua a rimanere fermo nel buio ha puntato proprio il loro negozio e i locali dove vivono. Sta per scoccare la mezzanotte quando l'uomo decide che è giunto il momento. Margaret è stata mandata a comprare delle ostriche per la cena di Timothy e un regalino per Celia. Deve anche pagare il conto del fornaio. Da un primo giro torna a mani vuote e ripassa davanti al negozio. Attraverso le finestre vede il suo datore di lavoro che sta sistemando della merce. Si reca quindi dal fornaio a pagare il conto, ma lo trova chiuso. Arriva poi nei pressi di un altro negozio per comprare le famose ostriche, ma trova chiuso anche quello. È sabato e per molti lavoratori è giorno di paga, quindi le strade sono abbastanza animate fino a tardi. Margaret non sa ancora che quei giri serali, anche se a vuoto, le hanno salvato la vita. Tornata al negozio di Timothy, dopo una mezz'ora, trova la porta chiusa e le luci spente. Possibile che si siano dimenticati che lei era ancora fuori? Bussa per farsi aprire e quando sente dei passi sulle scale, immagina che qualcuno stia scendendo per farla entrare. Sente il bimbo al piano di sopra che lancia un lamento, poi torna il silenzio. All'improvviso Margaret si sente in pericolo e spera di attirare l'attenzione di qualche negoziante ancora sveglio, usando ripetutamente e con forza il battente della porta. E funziona. Una guardia notturna arriva sul posto e assieme alla ragazza cerca di capire come mai nessuno risponde. Il vociare e il bussare alla porta fa accorrere il vicino di casa che, vedendo la porta aperta sul retro e la luce accesa, scavalca il muro che divide le due proprietà ed entra a vedere. Prova a chiamare Timothy, che conosce bene, ma gli risponde solo il silenzio. Dai locali dell'abitazione scende al negozio e lì trova ad accoglierlo un mare di sangue. James, l'apprendista, è a terra con la testa fracassata. Sangue e pezzi di materia cerebrale sono volati sul muro e sul bancone del negozio. È stato colpito con tanta violenza e così tante volte che del suo volto non rimane quasi più nulla. Il vicino, in preda allo shock, fa per avviarsi alla porta del negozio per far entrare la guardia e Margaret, quando inciampa in un altro cadavere. È Celia, la moglie di Timothy. Anche a lei l'aggressore ha riservato lo stesso trattamento. Della sua testa rimane ben poco, mentre il sangue sta formando un lago attorno a lei. Il vicino si precipita verso la porta e fa entrare Margaret e la guardia. Tutti e tre scoprono il cadavere di Timothy dietro il bancone, picchiato a morte con la medesima ferocia. Il loro pensiero corre subito al bimbo che dorme nella culla al piano di sopra. Chiunque sia entrato in quell'edificio non ha avuto pietà nemmeno di lui. Il piccolo è stato trucidato e la sua gola è stata tagliata fin quasi a staccargliela dal collo. Arriva la polizia e da subito risulta chiaro che non si è trattato di una rapina. I soldi sono ancora nella cassa e altri risparmi vengono trovati in un comodino al piano di sopra. La merce è ancora al suo posto. Niente è stato portato via, nemmeno l'arma del delitto, che si scoprirà essere un martello da carpentiere a manico lungo. Si tratta di uno strumento che ha un'estremità appiattita e l'altra a punta. Lo si trova nella camera da letto, sporco di sangue e capelli. Ci sono le iniziali JP sulla parte metallica. Sul retro dell'abitazione vengono trovate delle impronte di sangue che conducono gli agenti fino a Pennington Street. Alcuni testimoni dicono di aver visto un gruppo di uomini arrivare di corsa dalla zona della casa dei Marr e dirigersi verso New Gravel Lane. Questo fa sospettare che la famiglia sia stata vittima di una banda di criminali. Ma se il movente non era la rapina, perché hanno ucciso 4 persone? Forse Timothy aveva dei problemi con le persone sbagliate? Debiti non pagati? Non resta che raccogliere e preservare l'arma del delitto e portarla alla stazione di polizia. Lì si scopre che 2 marinai sono stati arrestati e che uno di essi ha i vestiti sporchi di sangue. Ma dato che hanno un solido alibi, vengono rilasciati. Per cercare di catturare il colpevole o i colpevoli di quegli orrendi omicidi, una ricompensa viene offerta ai londinesi. Ciò che si pensa è che la famiglia Marr e il negozio siano stati tenuti d'occhio per qualche giorno, prima di colpire. Parte il giro di interrogatori ad amici e parenti, ma tutti hanno un alibi. Chiunque sia stato, covava una rabbia animalesca che è esplosa quella notte, e in circa mezz'ora, il tempo impiegato da Margaret per fare il suo giro alla ricerca delle ostriche, ha ucciso 3 adulti e un neonato. E non li ha solo colpiti, ma ha fatto scempio dei loro corpi. Tutto quello che gli investigatori hanno in mano è il martello con le iniziali. I giorni passano e le indagini proseguono. Si arriva al 19 dicembre, quando accade un altro fatto sanguinoso. Il luogo stavolta è il King's Arms, una taverna che offre anche delle stanze in affitto e che si trova all'81 di New Gravel Lane, a poca distanza dal negozio della prima strage. Il proprietario della taverna è John Williamson, 56 anni, che vive con la moglie Elizabeth, 60 anni, e la domestica Bridger Anna Harlington, 58 anni, nell'appartamento sopra la taverna. Quella sera John dice a una delle guardie di passaggio che ha visto un tipo sospetto, molto robusto, con indosso una giacca marrone, aggirarsi nei pressi della taverna, lanciando lunghe occhiate all'interno del locale, per poi allontanarsi e quindi fare nuovamente ritorno. John conosce ormai tutti i suoi clienti abituali, ma quello non lo ha mai visto. Chiede quindi alla guardia di tenere gli occhi aperti e, nel caso, fermare l'uomo dall'atteggiamento inquietante per fargli qualche domanda. Dopo poche ore, un grido echeggia nella notte. «Omicidio!» A gridare questa terribile parola è un uomo che si sta calando da una delle finestre del piano superiore con una corda fatta di lenzuola annodate. È un operaio che sta in affitto da qualche mese presso la taverna e che si è praticamente lanciato fuori dalla finestra mezzo svestito. Pochi minuti prima, scendendo alla taverna per chiedere un'informazione al proprietario, ha visto un uomo alto, ben piazzato, di spalle, accanto ai cadaveri delle 2 donne di casa. Terrorizzato, è tornato nella sua camera, si è chiuso dentro, ha preso le lenzuola dal letto e le ha usate per scappare, non volendo rimanere nell'edificio un secondo di più. Intanto, davanti alla taverna, si è radunata una folla di curiosi e alla fine qualcuno forza la porta del locale. Il corpo di John Williamson è lì, a terra, a pancia in su, la testa sfondata e la gola tagliata. Ha una profonda ferita da difesa sulla mano. L'attrezzo con cui è stato colpito, un piede di porco, giace al suo fianco. Dell'arma che invece lo ha sgozzato non c'è traccia. La moglie Elizabeth e la domestica Bridger Anna si trovano in salotto. Anche a loro è toccata la stessa morte atroce, la testa fracassata e una profonda ferita alla gola. I muri sono pieni di schizzi di sangue. Ma stavolta c'è un sopravvissuto. Catherine Stilwell, di 14 anni, è la nipote dei coniugi e durante l'attacco ha continuato a dormire tranquilla nel suo letto. L'operaio che si è calato dalla finestra viene subito sospettato, anche se la sua descrizione dell'uomo che ha sorpreso in salotto corrisponde a quella fornita dal proprietario della taverna alla guardia poche ore prima. I londinesi sono infuriati che altre persone siano state uccise così barbaramente. Si sentono tutti in pericolo, mal protetti dalle guardie, in balia di un pazzo che ha il coraggio e la velocità di entrare in una casa dove ci sono più persone e di aggredirle con una ferocia mai vista da quelle parti. Certo, nella Londra di quei tempi i crimini sono all'ordine del giorno, ma si tratta per la maggior parte di furti, risse o dell'omicidio di un singolo individuo con un movente ben chiaro. Qui la faccenda è completamente diversa. Non c'è movente, almeno stando alle prime indagini che si svolgono mettendo subito a confronto i Marr e i Williamson. Non c'è alcun legame tra i due nuclei familiari. Si ipotizza che entrambe le aggressioni fossero l'inizio di una rapina che poi non ha potuto svolgersi perché il criminale è stato interrotto e costretto alla fuga. Il punto d'entrata in questo secondo caso è la porta della cantina, che presenta evidenti segni di scasso. In seguito il colpevole è fuggito da una delle finestre sul retro, lasciando delle tracce di sangue. Un'impronta nel fango e altre impronte lungo il pendio che scende dietro la taverna fanno pensare che la persona debba essersi sporcata i vestiti con il terreno argilloso che contraddistingue quella zona. Anche stavolta, le varie testimonianze riguardo uno o più uomini in fuga non portano a nulla di concreto. Bisogna ricordare l'epoca in cui si svolgono tali omicidi. Le scienze forensi sono sconosciute, anche se si sta cominciando a capire che la preservazione e lo studio della scena del crimine rivestono una certa importanza. Nonostante ciò, entrambe le scene sono state irrimediabilmente inquinate dal passaggio di coloro che sono arrivati per primi. Proseguono le indagini e si hanno vari fermi e interrogatori. La popolazione di Londra fa pressione sulla polizia e il panico che si è diffuso per la città scatena numerosi episodi di violenza da parte di gruppi di persone ai danni di vari individui che, di volta in volta, vengono creduti irresponsabili. Si arriva all'arresto di John Williams, 27 anni, un marinaio irlandese che in quel periodo alloggia al The Pier Tree, una sorta di piccolo albergo sulla Cinnamon Street, non molto lontano dal negozio di Timothy Marr, il luogo dei primi omicidi. John è di altezza media, magro e poco muscoloso. La testimonianza che lo inchioda è quella del suo compagno di stanza, che afferma di averlo visto rientrare dopo la mezzanotte del 7 dicembre. Scavando più a fondo, emerge un certo rancore di John nei confronti di Timothy Marr, sviluppatosi ai tempi in cui i due navigavano insieme. Ma che tipo di rancore può spingere qualcuno a sterminare l'intera famiglia dell'uomo con cui ha avuto da ridire? E anche se fosse, come giustificare i secondi omicidi? A parte un presunto rancore verso Timothy Marr, John è da tutti considerato un marinaio tranquillo, un affittuario corretto che paga sempre puntualmente per le stanze dove alloggia. A suo sfavore c'è la testimonianza di alcuni marinai che lo hanno visto bere in compagnia di una donna al King's Arms, luogo della seconda strage. Questo non fa di lui il colpevole, ma alla luce delle scoperte riguardo il primo caso, le cose per lui non si mettono bene. La città ha fame di giustizia, pretende di vedersi presentare un uomo che risponda dei reati e la polizia non sa che pesci pigliare. Anzi, ha pigliato un solo pesce, John Williams. L'operaio che si è calato con la corda di lenzuola viene scagionato e non si tiene conto della descrizione che ha fornito quando ha sorpreso l'intruso nell'edificio. Ricordiamolo, secondo lui era un uomo alto e massiccio, insomma, un tipo dotato di muscoli capaci di sfondare la testa di un essere umano con un solo colpo. L'accusato John Williams, come detto, non è il Marcantonio descritto dal proprietario del King's Arms e dall'operaio. John ammette di essere stato alla taverna e poi presenta prove inconfutabili dei luoghi dove si è recato in seguito. La ricevuta di un banco dei pegni dove ha venduto alcuni suoi vestiti che non utilizzava più e la testimonianza di un chirurgo al quale si è rivolto per curare una vecchia ferita. Nessuno controlla questi alibi e John entra subito nella prigione di Cold Bath Fields. Ancora non è chiaro se a colpire sia stato un solo individuo o una banda, quindi gli incarcerati sono tre. Verso fine dicembre si riesce a scoprire a chi appartiene il martello da carpentiere utilizzato per uccidere la famiglia Marr. Le iniziali incise sulla testa in ferro, JP, fanno riferimento al marinaio John Patterson, che si trova da mesi a bordo di una nave, da qualche parte sull'oceano. Quindi non è stato lui. Ma chi potrebbe aver avuto accesso alla sua attrezzatura mentre era in viaggio? Aveva lasciato il martello e altre cose in un baule affidato ai proprietari del The Pier Tree, dove aveva alloggiato prima di partire e dove alloggiava anche John Williams. La cameriera del piccolo albergo afferma di aver trovato delle macchie di sangue su alcune maglie di John, ma lui le giustifica come il risultato di una rissa durante una partita a carte. Come detto, sono tempi in cui non è ancora possibile analizzare abiti e oggetti, trovare DNA e via dicendo. tutto si basa sui testimoni oculari, che invece oggi non vengono reputati così affidabili. Ci si prepara per processare John, che, a detta degli altri carcerati e delle guardie che parlano con lui in quei giorni, è sereno nell'affermare la propria innocenza ed è sicuro che verrà liberato di lì a breve. E invece, la notte del 28 dicembre, si impicca nella sua cella con una sciarpa. O almeno, questo è quello che si pensa quando si scopre il suo cadavere. Il gesto estremo sorprende tutti, perché stride con il buon umore dimostrato nei giorni precedenti. Il tribunale procede comunque con il processo, scagionando gli altri sospettati e incolpando di entrambe le stragi il solo John. Secondo chi lo giudica da morto, l'uomo si è tolto la vita per il senso di colpa. Il suicidio è stato una sorta di confessione indiretta. Strano che dopo la morte di John saltino fuori altre voci e dicerie su un paio di calzini sporchi di fango, argilla e sangue, che lui avrebbe prima nascosto in camera sua e poi lavato, venendo visto da più persone. Se prima si tendeva a parlarne in tono positivo, adesso ogni suo gesto e parola diventano materiale per accusarlo di quelle nefandezze. Le autorità decidono che il miglior modo per mettere la parola fine a quel periodo caotico sia di caricare il corpo di John su un carro e di portarlo nei luoghi dove sono accadute le stragi. I londinesi non hanno potuto assistere all'impiccagione pubblica dell'assassino, ma possono vederne il cadavere con i loro occhi e assicurarsi che non c'è più alcun pericolo. Potremmo considerarlo un macabro gioco psicologico messo in atto dal ministro dell'interno, dalla polizia e dal tribunale per sedare gli animi. Così il carro con il corpo di John, corredato con le armi del delitto, si ferma per un quarto d'ora davanti alla casa dei Marr e poi davanti alla taverna King's Arms. Una folla enorme lo guarda passare. Un suicida a quei tempi non può essere seppellito in suolo consacrato, perciò John viene seppellito all'incrocio tra Cable Street e Cannon Street. Tenendosi in equilibrio tra superstizioni e tradizioni, si sceglie un incrocio per confondere l'anima del defunto. John viene gettato in una buca scavata al lato della strada, una fossa più piccola del suo corpo, per non permettergli di riposare in modo figurato, comodamente. Un paletto conficcato nel cuore serve a impedirgli di risorgere. Lo si cosparge di calce viva e poi avviene la frettolosa sepoltura. Durante quello che è tutto il contrario di un funerale, viene offesa in ogni modo la sua memoria. E magari ci troviamo di fronte a un uomo che non ha fatto nulla. John Williams si è suicidato per la disperazione di essere stato accusato dei delitti? Oppure è stato ucciso per dare in pasto il suo corpo a una città in rivolta che bramava un colpevole? Di resoconti sul modo imbarazzante in cui sono state condotte le indagini ce ne sono tanti, e tutti sono accomunati da superficialità, negligenza e conclusioni tratte molto alla buona. Inutile incolpare un corpo di polizia ancora in fase embrionale, inutile dolersi per l'assenza delle scienze forensi. Però viene spontaneo rattristarsi di fronte a un uomo che molto probabilmente è stato usato come capro espiatorio. E infine, con un brivido di paura, arriva la domanda: ma se lui non ha fatto nulla, chi è stato, in quel lontano dicembre 1811, ad ammazzare 7 persone?